Ieri abbiamo finito con l'osservazione che è lo spirito che ci è dato, che ci guida nella verità, no? E questa mattina volevo mostrare il collegamento che c'è tra questa venuta dello spirito che Gesù appunto ha promesso e poi dato con la preghiera, prima di inoltrarci poi nella, direi nella, anche sì, analisi, ma soprattutto nella profondità della seconda beatitudine, beati coloro che sono nel pianto perché saranno consolati. Sotto questa ottica, no, della guida dello Spirito Santo, le beatitudini dicono come essere nel mondo senza essere del mondo. Oppure, secondo l'altra espressione che viene usata nel Vangelo e poi in tutta la tradizione, come vivere nella carne senza essere dominati dalla carne. Come dice San Paolo nella lettera ai Romani, voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello spirito, dal momento che lo spirito di Dio abita in voi. E siamo a Romani, capitolo 8, versetto 9. E se volete la traduzione forse più letterale, ma anche forse più espressiva, è dunque: voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello spirito, se è vero che lo spirito abita in voi. Dato che è vero, quel se è vero è corrisponde al se tu sei figlio di Dio, di a queste pietre. Se è vero che sei figlio di Dio, ecco, ha lo stesso valore, no? Se è vero che. Allora, voi capite perché poi, quando Gesù parlerà della preghiera, dirà, l'espressione più caratteristica è l'espressione di Luca al capitolo 11, al versetto 13, dice: se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che lo chiedono. Il guaio nostro è che noi domandiamo tutto eccetto lo Spirito Santo, tutto il resto. Ma la preghiera è essenzialmente collegata alla richiesta dello Spirito Santo. Cioè, la preghiera è quello che ci dà la possibilità di accedere alla percezione del bene che Dio è per noi. La preghiera non ha altro senso se non quello di chiedere lo Spirito Santo. Ma chiedere lo Spirito Santo vuol dire conoscere l'amore di Dio. Conoscere Dio nel suo amore per noi. È per questo che la preghiera poi è direttamente collegata alle beatitudini, perché la preghiera, essendo l'invocazione dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo guidandoci nella verità, quella verità è definita dalle beatitudini. Verità per il nostro cuore, no? Allora, io ho trovato una espressione bellissima di Santa Caterina da Siena. Voi sapete, Caterina da Siena era, a parte che oggi la direbbero anoressica, non mangiava niente, non gli andava giù niente, ma aveva un'energia. E poi era illetterata, non sapeva né leggere né scrivere, ma ha lasciato, chiamiamole delle memorie, no? Il famoso libro sulla Divina Provvidenza. No? Che ha delle, come dire, delle espressioni, ma proprio robuste, forti, no? Rispetto a quella che è la dinamica della vita spirituale. Io ho trovato una espressione che riguarda proprio la dinamica della preghiera, concepita come richiesta di Spirito Santo. Dico subito che noi siamo, nella nostra percezione interiore, no? Noi siamo molto distanti dalla verità delle cose. Cioè noi ci illudiamo sempre che le cose debbano essere come immaginiamo noi. E siccome le cose però non cambiano, allora noi poi siamo delusi, frustrati, eccetera, eccetera. Se noi potessimo aprirci alla realtà delle cose, quindi alla verità delle cose, noi finiremmo di sperimentare quello che Caterina dice. La frase è questa, mi pare sia sono una specie di paragrafi, no, del suo testo, sarebbe al capitolo 167, no, di questo testo. Allora, si rivolge alla Trinità e dice: tu infatti, Trinità eterna, sei creatore e io creatura. E ho conosciuto una donna che parla, quindi non parla dalla sua testa. E ho conosciuto perché tu me ne hai dato l'intelligenza. Quando mi hai ricreata con il sangue del tuo figlio, quindi allude all'esperienza, no, della conoscenza di Gesù, dell'amore che Gesù le ha fatto conoscere. E allora, e ho conosciuto che tu sei innamorato della bellezza della tua creatura. Noi non abbiamo mai nel fondo del nostro cuore questa dimensione positiva del nostro essere creatura. Ma perché partiamo sempre da noi, e siccome noi ci scopriamo anche oscuri, no? nei nostri pensieri, nel nostro mondo interiore, non riusciamo mai a proclamare in pace questa verità. Ma se partissimo da Dio e quindi tenessimo conto del movimento che da Dio viene a noi, questa sarebbe l'esperienza che definirebbe la disposizione più profonda del nostro cuore, che Dio è innamorato della bellezza della sua creatura. Vi faccio dei piccoli esempi. Se voi teneste conto di questa realtà, non vedreste mai il male delle vostre sorelle. Non che non vedete che fanno male, se no siete scemi, non bisogna essere scemi, ma non collegate mai il male al loro cuore, per cui quando voi guardate, sì che vedete la cosa cattiva che fa, ma voi guardate quel chi la fa che è vista dall'amore di Dio. E questo rende i vostri occhi sempre luminosi. Ma se non si fa esperienza di questo, e poi dopo vedremo che per fare questa esperienza bisogna imparare a piangere, bisogna saper piangere, la nostra preghiera è sempre come a mezz'aria, è come un battere l'aria, no? C'è un... A me piace proprio Dante, no? Dante Alighieri, la Divina Commedia. E l'ultimo canto del Paradiso, no? Il 33, l'ultimo canto, io non so se voi potete, ma ci sono delle traduzioni, diciamo, proprio del testo italiano, che letto in italiano del 300 è un po' difficile, ma i concetti che dice, no? Le figure che esprime sono potentissime. Vi leggo solo alcune strofe, no? Allora, Dante ha attraversato l'inferno, purgatorio, arriva al paradiso ed è davanti a Dio. È come se l'anelito del suo cuore si sta realizzando, no? Si sta compiendo. È davanti a Dio e di Dio cosa vede? Vede l'amore con il quale ha creato tutto. Poi guarda ancora di più e vede che Dio non è solo, è tre. Poi guarda ancora di più e nel fondo di questo, diciamo, di questa visione che gli appare, vede all'interno di Dio come disegnato un volto, che è il volto di Gesù, ma anche il volto di ciascuno di noi che resta davanti a Dio. E finisce, diciamo, tutto questo grande viaggio, lo finisce con l'esperienza che ormai Dio ha attratto il mio velle, il mio volere e il mio comprendere in modo che io non possa più uscire da questo amore. Questa esperienza non è concepita come una specie di dono che gli è concesso e, come dire, riguarda il paradiso. È l'esperienza che viene descritta come un momento di paradiso, ma per attraversare la terra, perché l'esperienza di questo viaggio è per rendere gli umani più consapevoli delle verità che li riguardano e che non vedono più. Il senso del viaggio di Dante è questo. Allora, alla fine dice: all'alta fantasia qui manco possa, ma già volgeva il mio desio e il velle. Siccome rota chi ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Cioè sarebbe di dire, ormai tutto quello che è il mio anelito, tutto quello che è il mio volere, tutto quello che è il mio comprendere, si trova tutto fissato in un punto. Questo punto è il punto in cui si rivela a me l'amore di Dio che ormai regge il mio stesso vivere. Questa cosa è così vera come è vera che tutto quello che si muove nel creato è mosso dall'amore di Dio. Allora, la preghiera, quando chiede lo Spirito Santo, porta lì. Se non porta lì, tutte le nostre preghiere sono come, perdonate, per usare il linguaggio evangelico, sono tutte preghiere dei pagani che sprecano parole. Allora, è come importante, come dire, accompagnare, no, il nostro cuore a muoversi davanti a Dio nella preghiera proprio per ricevere il suo Spirito, lo Spirito Santo. Per esempio, pensate a tutte le espressioni, fare la volontà di Dio, l'obbedienza. Faccio la volontà di Dio. E chi ve lo dice? Che quella cosa è una volontà di Dio? È volontà di Dio? Se voi sotto le singole volontà che riguardano le varie situazioni non vedeste la volontà di Dio che è provvidenza di bene per voi e che vi accompagna a vivere del suo amore e per il suo amore, come fate voi a sapere che una cosa o l'altra è volontà di Dio? Quante volte si fa passare per volontà di Dio quello che piace a me? Invece in questo contesto la volontà di Dio è collegata all'azione dello Spirito Santo che fa sì che qualsiasi cosa che noi viviamo, la viviamo a partire dall'amore di Dio e per sperimentare, gustare l'amore di Dio. E non c'è nulla di quello che succede che non possa essere aperto all'amore di Dio. Questa è l'invocazione dello Spirito Santo che essenzialmente connota la nostra preghiera, la preghiera che Gesù vuole che noi facciamo. Prendete per esempio la preghiera del Padre Nostro. La preghiera è presentata come un movimento che dall'alto arriva al basso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Poi si parla, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti i peccati. Non ho, libri, no, aspetta, no, se, non c'è situazione, liberaci dal male. No. Allora, noi nominiamo prima Padre nostro che sei nei cieli. Allora, è la verità di fondo che regge tutto, ma è l'ultima a essere scoperta come con un movimento ascensionale. Partendo dal fondo per arrivare in cima. Se per me vale dire io sono ghermito dal male, quindi ogni tentazione invece di essere un motivo di esperienza dello Spirito Santo diventa un motivo di mettermi in braccio all'illusione del diavolo, eccetera, come farò a scoprire che Dio è Padre? Come farò a pregare che il suo nome sia santificato in me. Allora, tutto diventa significativo se questo movimento dall'alto arriva al basso e dal basso sale all'alto. Cioè, se non è circolare, la nostra preghiera è vuota. E noi abbiamo spesso la sensazione che la nostra preghiera è frustrata. Noi preghiamo, preghiamo, preghiamo e sembra che non succeda niente. Ma perché? Perché invece di chiedere lo Spirito Santo, invece di aprire il cuore a questa azione che ci fa fare l'esperienza dell'amore di Dio, noi siamo preoccupati delle nostre cose. Siamo preoccupati di una cosa, dell'altra, di riuscire o di non riuscire. Queste preoccupazioni, che pure fanno parte della vita, non possono essere il cuore della preghiera. Se diventano il cuore della preghiera, la preghiera non c'è più, la preghiera diventa vuota. La difficoltà per noi è sempre la stessa, è sempre quella di accordare il credito alla promessa di vita da parte di Dio. Cioè noi in fondo dubitiamo che Dio abbia la capacità, non a livello teorico, siamo tutti d'accordo, ma nelle situazioni, no? Noi dubitiamo che Dio abbia la capacità di riempire il nostro cuore. Se noi non abbiamo le cose, non crediamo neanche a Dio. E poi vi farò vedere più avanti, c'è un passo del Vangelo che esprime molto bene questo, e sarà il passo del paralitico guarito. Vi mostrerò come questo racconto, no, del Vangelo è tremendamente espressivo di quella che è la dinamica del nostro cuore quando va davanti a Dio. Se noi facciamo delle penitenze, ci impegniamo a fare bene, ci impegniamo a, noi diremmo, no? A lasciare i vizi e a guadagnare le virtù, cioè ci impegniamo, diciamo, a vivere bene, il senso, lo scopo di questa fatica o di questo impegno non è quello di raggiungere quello che noi ci prefissiamo, ma è quello di aprirci a dare così credito alla promessa di Dio che lo spirito che lui ci dà attiva in noi questa esperienza dell'amore di Dio. C'è un passo del Vangelo che forse ve l'ho già anche accennato, qualcuno che mi conosce già, ha già anche sentito, ma è molto rivelativo. Vi ricordate quel passo dove Gesù si siede davanti al tesoro e osserva le persone che mettono le monete, no? Ve lo ricordo, è il passo, siamo a Luca 21, i primi versetti, no? Dice, alzati gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del tempio. Vide anche una vedova povera che vi gettava due monetine e disse, in verità vi dico, questa vedova così povera ha gettato più di tutti. Tutti costoro infatti hanno gettato come offerta parte del loro superfluo. Ella invece nella sua miseria ha gettato tutto quello che aveva per vivere. Chi può leggere la frase in greco? La frase è costruita in un modo molto particolare, direi piuttosto complicato. E quando la scrittura, diciamo così, presenta le sue espressioni in modo complicato, gattacicova, vuol dire c'è qualcosa che non si può esprimere nel linguaggio solito e bisogna imparare a coglierlo. Cioè, per esempio, ogni espressione ridondante, per esempio, quando Gesù deve annunciare la beatitudine, sale sul monte, si siede, apre la bocca, e parla, bastava dire, disse e non cambia niente. Ma tutte queste, cioè la ridondanza vorrebbe dire accentuare particolari che sembrano inutili, no? Quando c'è ridondanza vuol dire che quello che verrà detto ha una particolare solennità, forza, come dire, importanza, no? E l'Evangelista che racconta è come se orienta le nostre orecchie, orienta il nostro guardo. State particolarmente attenti qui. E quando invece la frase è complicata, è come dire, oh, aguzzate la mente. Cioè, cercate di comprendere più a fondo, perché diversamente non si riesce a esprimere. Allora, dovessimo rendere proprio letteralmente, no, questa espressione, si dovrebbe tradurre così. Tutti costoro infatti hanno deposto come offerta del loro superfluo. Questa invece, traendo da quello che le mancava, ha messo tutta la vita che aveva. La frase in italiano non vuol dire niente. C'è niente, però bisogna spiegarmelo. Ma letteralmente, ve lo rilego così almeno cambiate l'ascolto di questa espressione. Questa invece, traendo da quello che le mancava, ha messo tutta la vita che aveva. E provate a pensare le cose così. Questa donna è molto povera, ha solo due monetine. Due monetine vorrebbe dire può comprare una pagnottella e per quel giorno mangia. Se non ce l'ha, non mangia. Che cosa è scattato nel cuore di questa donna per farle portare al tempio cosa che di per sé non è un obbligo? Per portare al tempio le due monetine. Secondo voi, cosa è scattato? Uguale. Lei, da pia ebrea, sa che ogni ebreo è tenuto a versare l'offerta al tempio. Lei non vuole essere impedita dalla sua povertà nel soddisfare questo obbligo. Anche se una volta dato questa offerta, lei non ha più niente da mangiare, cioè può morire di fame. Allora, due sono le cose. Uno è, la mia povertà non mi impedisce di soddisfare questo comandamento, diciamo, no? E due, lo posso soddisfare anche a mio danno perché ho così fiducia in Dio che, come nutre gli uccelli del cielo, nutrirà anche me. Cioè, in gioco è l'estrema fiducia e la fierezza di appartenenza. Per fare un esempio, se noi facciamo un atto di generosità a una sorella, è perché ci sentiamo, diciamo, ricchi. Ma se la sorella ci ha già pestato i piedi 3 volte, e quindi nei suoi confronti ricchi non siamo, quando ci pesta i piedi per la quarta volta, un corno che noi traiamo da quello che ci manca per dare. Esigiamo e ci arrabbiamo. Cioè, noi o abbiamo del superfluo, se no non facciamo niente. Cioè, noi diamo sempre del superfluo, no? Invece qui in gioco è non il superfluo, dare la, quando dice tutta la vita, è tutto quello che per te resta significativo, è importante. Se io do, per esempio, alla sorella che mi ha pestato i piedi, se io do, non so, la mia, chiamiamola generosità, ma anche soltanto la mia cordialità, no? E di per sé io non posso pescare nell'abbondanza che ho, ma devo pescare in qualcos'altro. Ora, la cosa strana, di questo, diciamo, di questo brano interpretato così, suona più o meno con questa domanda. Dio vuole tutto, tanto o poco? Tutti rispondono? A parte che noi non facciamo così, però in teoria il Vangelo dice no, di più. Dio vuole quello che nemmeno hai. Ma perché? È l'unico modo per te di avere anche tu quello che non hai. Tutti i comandamenti sono presentati così. Siate miti con tutti. Io sono una persona mite, non sempre arrabbiato. Come faccio a osservare il comandamento? Se io aspetto di osservare il comandamento perché io sono diventato mite, passano 1.000 anni, sono ancora lì. Invece, nella fiducia di colui che mi invita a fare una cosa, vuol dire che io, per me, l'unico modo di diventare mite è quello di dare la mitezza al fratello. Io non posso darlo perché non ce l'ho. Lo do solo perché mi metto nella disposizione di essere così, diciamo, fiducioso, no? Nell'invito di Dio che è per lui che lo do, ma non per lui come fosse lui come motivazione, per lui proprio perché Dio non può chiedere una cosa assurda a noi. Quindi se chiede una cosa vuol dire che la fa scoprire anche a noi. Difatti l'effetto dell'agire bene nel nome di Dio è quello di gustare la presenza di Dio nel nostro cuore che, diciamo così, non ci premia, che è stupido dire così, ma ci fa vivere della stessa cosa che ci manca. Ora, questo qui sarebbe proprio lo scopo della preghiera. Se io chiedo lo Spirito Santo è perché in realtà riconosco che io l'esperienza dell'amore di Dio non ce l'ho. Se lo chiedo, lo Spirito Santo mi viene dato perché mi aiuti, non prima mi riempie dell'amore e poi me lo fa vivere. In quella circostanza specifica mi dà modo di viverla nell'amore di Dio. Allora capisco che questo amore può dimorare in me e questo rinsalda il legame con Dio. La comunione con Dio diventa più forte, diventa più, cioè più gustata. Cioè tutto il nostro processo di crescita viene così. Se noi invece, non so, immaginiamo sempre, no, che Dio ci ha dato un comandamento, noi ci sforziamo di farlo. Quindi se l'abbiamo fatto, allora ci sentiamo diciamo, in agio di presentarci a Dio come se... Dico, bravo che sei. Non è mai così, è sempre il contrario. Allora, Guardate, la deduzione più evidente di questa cosa sarebbe così. Dal momento che la forza delle opere che noi facciamo sta nella obbedienza al Signore nel quale si confida, la deduzione è se noi riuscissimo a dare a Dio tutta la confidenza del cuore e rinunciassimo a ogni pretesa nei suoi confronti, la vedova che dà due spiccioli, non è che mette la condizione a Dio, lo sa già che sarà così, ma lei non mette nessuna condizione, non pretende niente. Quindi, se noi potessimo, no? Riferirci a Dio in tutta questa confidenza, senza pretendere nulla da Lui, noi resteremmo purificati da una miriade di pretese l'uno verso l'altro. Noi siamo immersi nelle pretese vicendevoli. E perché non mi hai fatto così? Mi dovevi fare cos'ho? Mi aspetto questo. Sempre così. Se noi potessimo disporci, e qui è proprio nella preghiera, no? Disporci in questa confidenza, senza pretendere, come la povera vedova dei due spiccioli, noi resteremmo totalmente luminosi dentro. Ed è l'elogio che Gesù ha fatto a questa donna. Questa donna, neanche se è accorta, non è che le ha battute le mani, ma Gesù fa capire ai suoi discepoli come Dio vede, come Dio accoglie. E questo fatto, no, del Vangelo credo che resti alla base quello che io chiamo la sincerità del porci davanti a Dio. Se noi riempiamo Dio delle nostre lamentele o delle nostre richieste, in realtà vuol dire che abbiamo il cuore occupato. Vuol dire che nel nostro cuore ogni tipo di pensiero va e viene come vuole. Non c'è nessun vigile che dice tu di qui non passi. Non c'è nessun portiere. Infatti, gli antichi usano questa immagine, no? Fare il portiere alla porta del cuore. Quando si presenta un pensiero, dice: ma tu dove mi porti? Oppure cosa mi porti? E se è cattivo, perché non lo lasciamo fuori? Noi ce lo portiamo dentro e poi gli diamo anche da mangiare. Per fare un esempio cretino, non ti invento una volta, perché c'era una, ma quando ero un ragazzino, mia mamma diceva: non so, vammi a comprare questo. E c'era sempre una donna che, non so, appena passavi di lì, ne aveva sempre una da dire, e a me proprio non piaceva proprio. Si chiamava Cecilia, il nome Cecilia per me è sempre stato un nome balordo, ma fino a 20 anni. Vabbè, e ho collegato a questa cosa. Che se vi dico, allora, se io potevo, facevo un giro lungo per non passare di lì, perché lei stava proprio davanti al negozio, ma se io facevo il giro dall'altra parte non la vedevo. Però poi dovevo fare, ma era troppo lungo, quindi non lo facevo. E restavo, ero un ragazzino, non osavo rispondere a questa domanda. Comunque mi viene bene in questo senso. Allora, se noi dovessimo andare a fare la spesa e passando ce n'è sempre una, non so, che passiamo sotto casa e ci rovescia un sacco d'acqua addosso, e il resto, noi passeremmo di lì o la strozziamo. Saliamo, la sforziamo, buttiamo giù, oppure non passiamo di lì, passiamo da un'altra parte. Beh, questo tipo di stupidità che nessuno compie nella vita concreta, tutti la viviamo nel mondo interiore. Noi sappiamo già che un certo pensiero, un certo attaccamento produce qualcosa di cattivo, eppure lo facciamo entrare lo stesso. Noi sappiamo già Tutti voi avrete fatto l'esperienza che le cose cattive si presentano sempre allo stesso modo, sempre sulla stessa, la solita buccia di banana. Ci ha fatto cadere una volta, per 1.000 anni cade su quella buccia di banana. Cioè, le cose cattive sono molto, come automatico, non so, quando non hanno fantasia, non so come dire, sono sempre le stesse, no? Eppure, noi abbiamo l'illusione che questa volta non cado, e cado, e noi cadiamo sempre. Cioè, avere la fantasia, ma perché devi accogliere se sai che ti porta male? Ma noi stentiamo a fare questo. Pensate a questa osservazione. 1.000 anni fa, 2.000 anni fa, 4.000 anni fa, il male non è mai cambiato. Era male allora ed è male adesso. Tipo i pensieri cattivi, pensieri di invidia, gelosia, gli assassini, sono uguali a loro e uguali adesso, non cambia. Il male è schematico. Invece considerate per esempio il bene. Quante forme di bene nuove sono nate nella storia? Cioè il bene ha fantasia, cioè il bene non si ripete mai. Allora, perché noi a livello interiore non siamo disposti a concedere questo spazio alla fantasia del bene? Noi siamo sempre, ripetiamo, sempre così, sempre uguale. Allora, l'invito è proprio questo, e è un versetto del profeta Abacuc che adesso si traduce in un modo diverso, ma soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Vorrebbe dire, il giusto vive per l'esperienza dell'amore nel quale confida, dell'amore di Dio, no? Nel quale confida. Non confida mai in se stesso. Ma confidando nell'amore, tu, come dire, trovi sempre la via per trasformare ogni situazione, come dire, ogni dato di cronaca nell'esperienza dell'amore di Dio, per portare all'amore di Dio, per diffondere l'amore di Dio. Il senso della preghiera sta in questo. Il famoso senza di me non potete far nulla, no? E il valore è quello del non banalizzate niente della vita. Ogni minima cosa da preparare, che so io, il tavolo per il pranzo, no? Oppure a mettere, che so, o fare un atto di gentilezza, cioè. Tutte le cose, anche minime, non sono mai banali, perché tutto può essere aperto al regno di Dio, cioè tutto può portare a questa esperienza dell'amore di Dio. Se noi vivessimo con questa tensione interiore, non avremmo nessun'altra tensione. Invece noi siamo occupati da 1.000 tensioni e perdiamo questa. E quindi è come se banalizziamo la vita e poi chissà cosa sogniamo, eroismi o situazioni di chissà che tipo, che non vengono mai. E qualora venissero, ci trovano sempre impreparati. Se invece il movimento interiore parte da qui, parte dalla fiducia che Dio ci accompagna con la sua provvidenza, perché l'amore suo che struttura tutto il creato e che abita il nostro cuore, è sperimentato da noi, può essere sperimentato da noi, può essere fatto splendere. Non ha bisogno di una situazione particolare, qualsiasi situazione è buona per questo. Siete convinte? Però noi ci dovremmo aiutare nella vita fraterna a vivere questo. Chiudo. È un pensiero semplicissimo. Noi non è che siamo capaci di mettere in pratica i comandamenti di Dio, no? Però possiamo essere capaci di una cosa. Sentite questo pensiero. Ogni parola di Gesù manifesta la misericordia, la giustizia e la sapienza di Dio. E ne immette la potenza mediante l'udito in quelli che ascoltano volentieri, che ascoltano con piacere. Perciò quelli che ingiusti e senza misericordia ascolteranno con fastidio, non potranno comprendere la sapienza di Dio. Anzi, si fa riferimento, no, che coloro che mettono a morte Gesù sono coloro di cui è detto che non ascoltavano volentieri. La deduzione è: basterebbe ascoltare con piacere e il nostro cuore è a posto. Non si richiede chissà quale cosa. Ma se noi potessimo, quando ascoltiamo la parola di Gesù, ascoltarla con piacere, anche se ci sentiamo distanti, anche se capiamo che noi non siamo pronti, però riconoscere che quella è davvero la verità di Dio per noi, quella corrisponde davvero al desiderio del cuore, quindi noi l'ascoltiamo con piacere, e gioco è fatto. Col tempo questo darà i suoi frutti. Ascoltate con piacere, non chi parla però, ma le cose dette da Gesù.